Ebbene, questa mattina appunto andiamo a guardare questi versetti di Ezechiele, capitolo 33, dal versetto 1 al versetto 9, per andare a toccare tre aspetti che ci vengono suggeriti da questo passo, ossia andremo a vedere la passione per l'annuncio, la passione per l'ascolto e la passione per il perdono. Ci troviamo appunto nel libro del profeta Ezechiele, periodo storico è circa il 600 avanti Cristo, il popolo di Israele si trova esiliato a Babilonia e in questo tempo il profeta parla. E qui vi è un parallelo fra la sentinella e il profeta Ezechiele, ossia la sentinella che deve osservare, deve essere vigile, la sentinella che deve avvertire, la sentinella che deve scrutare, la sentinella che vede i possibili pericoli e è chiamata ad informare il suo popolo del pericolo imminente. La sentinella che aveva un ruolo sia scrutatore verso l'esterno, che di avvertimento verso l'interno, verso il suo popolo, la sentinella che aveva un messaggio importante di verità da proclamare, e per mezzo della sentinella ci sarebbero state delle conseguenze importanti verso le persone a cui la sentinella andava a parlare. Conseguenze importanti nella misura in cui la sentinella era vigile e attenta e produceva un messaggio veritiero rispetto a quello che stava accadendo fuori. E c'erano poi delle conseguenze, nella misura in cui la sentinella veniva ascoltata, nella misura in cui la sentinella era credibile e quindi il messaggio della sentinella veniva preso per verità, ascoltato e agito. In Ezechiele capitolo 2, al versetto 3 leggiamo: egli mi disse, figlio d'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a nazioni ribelli, che si sono ribellate a me. Essi e i loro padri si sono rivolti contro di me fino a questo giorno. A questi figli, dalla faccia dura e dal cuore ostinato, io ti mando. Tu dirai loro, così parla il Signore Dio, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle, essi sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. E tu, figlio d'uomo, non aver paura di loro, né delle loro parole, poiché tu stai in mezzo a orecchie e spine, ortiche e spine, abiti fra gli scorpioni, non aver paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a loro, poiché sono una famiglia ribelle, ma tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, perché sono ribelli. Tu, figlio d'uomo, ascolta ciò che ti dico, non essere ribelle come questa famiglia di ribelli, apri la bocca e mangia ciò che ti do. Io guardai, ed ecco una mano stava stesa verso di me, la quale teneva il rotolo di un libro. Lo srotolò davanti a me, era scritto di dentro e di fuori, e conteneva lamentazioni, gemiti e guai. Egli di me disse, figlio d'uomo, mangia ciò che trovi, mangia questo rotolo, e va, e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca, ed egli mi fece mangiare quel rotolo. Ezechiele viene mandato dal Signore a parlare al popolo di Israele, viene mandato al Signore a parlare alle nazioni che erano intorno al popolo di Israele. Ezechiele, con coraggio e fedeltà, va e annuncia la parola del Signore. Con passione l'annuncia, con fedeltà l'annuncia. E ancora, in Giovanni, al capitolo 1, al versetto 6, si legge: vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. E cosa fa Giovanni? Giovanni il Battista annuncia con passione, annuncia con coraggio, annuncia con fedeltà che la luce stava venendo nel mondo. Ezechiele, 600 anni prima della venuta di Cristo, è la sentinella che annuncia il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio se questo popolo fosse rimasto infedele, idolatra di fronte a Dio, se non avesse ascoltato la parola del Signore. Giovanni il Battista è testimone di un messaggio divino. La parola si stava facendo carne e annuncia come una sentinella attenta e veritiera quello che stava per accadere. E ancora, in Romani capitolo 10, dal versetto 12 al versetto 14. Chiunque crede in lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, ci scrive Paolo, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Antico Testamento, Ezechiele annunciava la parola di Dio, il giudizio di Dio. Giovanni il Battista annunciava Gesù Cristo che si faceva carne, la parola fatta carne. Paolo stesso ci dice che siamo chiamati a un compito importante, consapevole, l'annuncio della parola, affinché le persone possano credere, affinché le persone possano riconoscere Gesù come Salvatore. Ezechiele annuncia il giusto giudizio di Dio. Giovanni Battista annuncia Cristo, il giusto. E Paolo annuncia la giustizia della buona notizia, la salvezza per mezzo di Cristo. Nella storia, il Signore, il nostro Dio, ha utilizzato delle sentinelle per far conoscere la sua volontà. Ha utilizzato delle sentinelle per far conoscere la sua giustizia. Ha utilizzato delle sue sentinelle per comunicare la salvezza, per annunciare la salvezza. Ma sempre Paolo ci dice che non tutti hanno ubbidito, Romani capitolo 10, alla buona notizia. Isaia infatti scriveva, ci dice Paolo, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, dice Paolo, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. E ancora in Ezechiele, al capitolo 3, il Signore dice, va dai figli del tuo popolo che sono in esilio, parla loro e di loro, così parla il Signore Dio, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino. L'annuncio non dipende dall'esito, l'annuncio non dipende dal consenso che si ritrova nell'annunciare, l'annuncio della parola di Dio non dipende dal risultato, non possiamo essere condizionati dal risultato che provochiamo. Lo Spirito mi portò in alto, dice sempre Ezechiele al capitolo 3, e mi condusse via. Io andai, pieno di amarezza, nello sdegno del mio spirito. La mano del Signore era forte su di me. Non possiamo dipendere dal risultato. ma non possiamo essere indifferenti a quello che accade rispetto all'annuncio che portiamo. Ezechiele era triste perché Israele non ascoltava. Ezechiele era triste perché il Signore gli aveva fatto vedere il giudizio di condanna per un popolo che non ascoltava le vie del Signore. Ma il Signore ancora lo fortificava, lo incoraggiava. Sì, Ezechiele era triste, però era fortificato dal Signore. In Ezechiele non c'era arroganza, in Giovanni Battista non c'era arroganza, in Paolo non c'era arroganza, c'era tristezza, c'era compassione, c'era dispiacere, ma c'era anche perseveranza. Sempre Paolo, alla seconda lettera in Corinzi, al capitolo 11, scrive: «Spesso sono stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. Una volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto un naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità». L'annuncio non è facile. L'annuncio fedele della parola non è cosa semplice. Ezechiele rischiava, metteva tutto se stesso in quello che il Signore gli mandava a proclamare, ed era solo. Giovanni il Battista è stato incaricato da Dio di annunciare il Cristo. Giovanni Battista è morto, è stato assassinato. E Paolo, per amore della verità, ha passato tutto quello che sta narrando. Quanti fratelli, anche in mezzo a noi, hanno sofferto e soffrono per la persecuzione, hanno annunciato la parola, e ciò non è stato indolore. Ezechiele capitolo 3, versetto 1. Egli mi disse: «Figlio d'uomo, mangia ciò che trovi, mangia questo rotolo e va e parla alla casa di Israele». E io aprì la bocca, scrive Ezechiele, ed egli mi fece mangiare quel rotolo. Mi disse: «Figlio d'uomo, nutriti il ventre e riempiti le viscere di questo rotolo che ti do». Io mangiai, e in bocca mi fu dolce come il miele. Il Signore dà a Ezechiele un messaggio. Ezechiele conosce il suo Dio. Ezechiele conosce il suo Dio. E allora noi possiamo annunciare fedelmente solo ciò che conosciamo. Noi siamo chiamati a conoscere il nostro Dio. Noi siamo chiamati a conoscere la parola che proclamiamo. Noi siamo chiamati a conoscere il messaggio che come sentinelle andiamo a dare. E allora il conoscere la parola ci appassiona della parola. Il conoscere la parola ci appassiona della salvezza per mezzo di Cristo. Il conoscere il messaggio ci appassiona per la grazia, ci appassiona per aver compreso la salvezza che andiamo ad annunciare. Non possiamo annunciare senza conoscere, non possiamo annunciare in maniera automatica. Paolo in Galati scrive: «Noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? E Paolo dice, no di certo. Infatti, se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore. Quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Siamo giustificati per Cristo, non per le nostre opere. Paolo stesso è un peccatore e ce lo dice. E allora non sprechiamo la nostra vita. Non aspettiamo di essere degni per andare ad annunciare. Non aspettiamo di essere degni per andare ad annunciare la salvezza. È il Signore che ci rende testimoni, è il Signore che ci rende ambasciatori, non per scelta, ma per volontà di Dio. È la grazia che ci rende ambasciatori, non la nostra condotta. Isaia 44 scrive: ora ascolta Giacobbe, mio servo, o Israele, che io ho scelto. È il Signore che sceglie. Noi siamo ambasciatori di Cristo perché il Signore ha voluto così. Siamo un pochino come le termiti. Allora, le termiti, dovete sapere che appunto sono degli insetti, assomigliano un po' alle formiche, ma sono un po' cieche, vivono in grosse colonie di legno marcio, perché loro si nutrono del legno e quindi lo masticano e lo fanno marcire, e le loro case, le loro colonie, perché vivono in migliaia di migliaia, milioni di termiti insieme, sono, li si vedono ogni tanto nei documentari, soprattutto africani, dove ci sono questi grossi cumuli alti, sembra terra, in realtà dentro ci sono loro che lavorano. E le termiti, quando vengono deposte le uova e poi schiudono questi insetti, che appunto sono piccolini e assomigliano alle formiche, nascono tutte uguali. Non c'è differenza fra una termite e l'altra, nascono praticamente identiche. E dopo un po' cosa accade? Che si trasformano. Ad alcune cresce una specie di a proboscide con delle zanne, altre invece rimangono piccoline, ad altre ancora crescono le ali, e poi volano via a coppie per andare a creare altri termitai. Allora, le termiti nascono uguali e dopo un po' alcune termiti diventano operaie e quindi costruiscono il termitaio e i canali, i cunicoli e via dicendo. Ad altre termiti crescono appunto le zanne per riuscire a rompere e maciullare il legno. Altre termiti ancora diventano dei soldati, ancora più aggressive, fanno attenzione che nemici, altri insetti o predatori entrino nel termitaio a rovinarlo. Ad altre ancora, non molte, crescono le ali. E queste sono chiamate ad andare e a fecondare, a ripopolare, a creare un'altra generazione di termiti. Ma loro non hanno scelto di essere operai, soldati, o addirittura termiti che vanno a creare un altro termitaio. E inizialmente non sono diverse l'una dall'altra. Ebbene, noi non siamo diversi da coloro a cui andiamo ad annunciare il messaggio. È il Signore che ci cambia. È il Signore che ci dà un compito. Paolo in Romani capitolo 3 scrive: che diremmo dunque? Noi siamo forse superiori? No, affatto, perché abbiamo dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Come scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà. No, neppure uno. Noi non siamo diversi dalle persone a cui andiamo ad annunciare. In Matteo 22 Gesù scrive, Gesù dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. E il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Paolo ci ricordava che noi non siamo diversi da coloro a cui andiamo ad annunciare. Noi siamo peccatori. È per la grazia di Dio che annunciamo la sua parola. È per la grazia di Dio che siamo salvati. Noi siamo scelti. Gesù ci dice di amare il Signore nostro Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra forza. Possiamo annunciare se amiamo il nostro Dio. Possiamo annunciare se siamo appassionati del nostro Dio. E possiamo annunciare se abbiamo passione e compassione verso chi andiamo ad annunciare. Siamo chiamati ad amare il nostro Dio. Siamo chiamati ad amare le persone a cui andiamo ad annunciare. E allora come possiamo annunciare? Come dobbiamo annunciare la salvezza? Qual è la strategia vincente per portare Cristo agli altri? C'era un missionario vissuto alla fine del 1700 che ebbe un gran coraggio. William Carey ebbe il coraggio di partire con la sua famiglia e andare ad evangelizzare l'India. Erano tempi difficili, lui ha lasciato tutto, ha lasciato la sua Inghilterra, la sua comodità, ed è andato in India. E per ben 6 anni non ha visto risultati. Per ben 6 anni nessun indiano si è convertito. E per ben 6 anni ha patito malattia con la sua famiglia, ha patito difficoltà economiche, le ha passate veramente, ha passato prove difficilissime. Tant'è che dopo 5 anni di permanenza in India era affranto, era disperato, era dubbioso di ogni cosa. Il figlio più piccolo di 5 anni era morto a causa di una malattia lì in India. La moglie stava impazzendo per le difficoltà che avevano trovato. Ebbene, per mezzo di lui e della sua famiglia si convertì poi tanta gente, tanti indiani al Signore. E quale strategia vincente aveva trovato? Vi voglio leggere soltanto cosa dice. Arrivo, c'era scritto. Arrivo, scusate, ho perso il segno, se no ve lo dico a voce, senza leggervi la biografia. Sì, ve lo dico a voce. La strategia vincente, la sua strategia vincente era quella di amare gli altri. Egli e la sua famiglia erano particolarmente ascoltati perché la gente si accorgeva che lui aveva passione per le loro vite. Lui passava il tempo ad aiutare gli altri, passava il tempo a occuparsi delle sofferenze fisiche, spirituali, economiche delle persone che aveva intorno. Questo lo faceva arrivare vicino agli altri, ma non lo faceva perché stava mettendo in pratica una strategia, ma lo faceva perché amava il suo Signore con tutto il suo cuore, con tutta la sua forza, con tutta la sua mente, e amava gli altri come se stesso, e metteva in gioco tutto per questo. 2 Corinzi, capitolo 5, Paolo ci scrive: «Perché se siamo fuor di senno è per Dio, e se siamo di buon senno è per voi. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro». Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. E allora, quanto temiamo Dio? Quanto abbiamo consapevolezza del ruolo che il Signore ci ha affidato? Quanto l'amore di Cristo ci costringe? Quanto siamo consapevoli che in Cristo siamo nuove creature? Paolo, capitolo 5, versetto 17, ce lo ricorda. Se uno dunque in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E ancora, William Carey si sentiva sempre inadeguato, sempre inadeguato nell'annunciare l'Evangelo. Non era arrogante, non era pieno di sé, ma era timoroso di Dio e preoccupato affinché quello che annunciava attraverso la sua vita e attraverso il suo parlare fosse veritiero e onorasse il proprio Dio. E allora avverti anche tu l'inadeguatezza, avverti anche tu la grandezza del mandato. E allora dubita quando il tuo annuncio è automatico, quando il tuo annuncio non tiene conto di chi hai davanti. Dubita quando le parole ti escono indipendentemente da chi hai davanti. Dubita quando non hai paura di aver sbagliato, quando non ti metti più in relazione con Dio, quando il tuo cuore non ti batte più forte, preoccupato quando devi annunciare il Signore. Preoccupati quando non ti senti più indegno. E allora dubita quando non rischi mai del tuo, quando annunci l'Evangelo. Dubita, perché forse non stai amando Dio. Dubitiamo, perché forse non stiamo amando Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra forza, con tutta la nostra mente. Dubitiamo, perché forse non stiamo amando il nostro prossimo come noi stessi. ma stiamo nutrendo noi stessi. Stiamo nutrendo il nostro ego. E ciò ha un nome e si chiama peccato. E ciò è idolatria, è egolatria e non va bene. Dobbiamo avere passione per Dio e passione per chi andiamo ad annunciare. E l'annuncio produce sempre una risposta. Una risposta per il Signore o una risposta negativa per il Signore. Isaia capitolo 1 al versetto 16. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova, poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese, ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada. Poiché la bocca del Signore ha parlato. Ebbene, non c'è peccato, non c'è peccatore che non si possa convertire. Non c'è peccato che il Signore Gesù non possa lavare. E allora non pensare troppo quando annunci l'Evangelo se quella persona è degno dell'Evangelo che vai ad annunciare. Non preoccuparti troppo se la persona a cui vai a dare compassione sia degna o no della compassione che stai portando. Non c'è peccatore che non possa essere salvato. Non c'è peccatore che non possa essere salvato. E questo lo dobbiamo credere profondamente, che il Signore può toccare i cuori di qualsiasi persona. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni, dice il Signore in Ezechiele 18, per le quali avete peccato. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, perché dovreste morire, casa di Israele? Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice il Signore Dio. Convertitevi dunque e vivrete. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, dice il Signore. Convertitevi, dice il Signore. Cambiate verso dagli idoli a Dio. Io darò loro un medesimo cuore, ancora Ezechiele. Metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne. È Dio stesso che produce la salvezza, è Dio stesso che cambia il cuore peccaminoso, il cuore idolatra, da cuore di pietra a cuore di carne. È lo Spirito di Dio che produce la salvezza. Non avere dubbi, proclama l'Evangelo. Porta l'annuncio. È Dio stesso che ci mette uno spirito nuovo. È un po' come la storia che viene narrata da Pirandello in una novella dal titolo Ciaula scopre la luna. Ciaula è un giovane uomo, non troppo colto, anzi forse un pochino povero di risorse, che sta passando la sua vita come molti suoi coetanei nel portare avanti e indietro all'interno di una miniera, di una zolfatara, il materiale dal basso verso l'alto. E la sua vita, tutto il suo giorno, tutta la sua notte, va avanti così. Ci troviamo ai primi del Novecento e molta gente lavorava nelle miniere. Ed egli passa appunto tutto il tempo in questa miniera, in questi cunicoli molto bui, e ha imparato ad apprezzare quel buio, ha imparato a conoscere le pareti di quella miniera, i cunicoli di quella miniera. E accade un giorno che il suo padrone dice loro che avrebbero dovuto passare tutta la notte, non solo il giorno, ma tutta la notte all'interno della miniera, perché bisognava portare altro materiale, bisognava estrarre tanto. E lui era, come dire, abituato al buio della sua miniera e aveva un po' di paura nell'uscire fuori dalla miniera di notte per portare il materiale, perché era abituato al buio della sua miniera, gli dava sicurezza quel buio, perché conosceva bene tutto. E allora sale lungo i gradini di questi cunicoli per arrivare in cima, arriva in cima e trova il buio, e lì per lì ha paura perché le cose non sono come le conosce sotto, no, né dentro nella miniera, ma a un certo punto si gira e vede la luna, e vede la luce della luna, e lui non aveva mai visto la luce della luna, e si commuove, e piange, ed è gioioso perché quella luna gli sta illuminando il buio, e non c'è più buio in quella notte, ma c'è la luna che lo illumina. Ebbene, Chawla era fermo nelle sue certezze. Lui faceva il turno per cui andava avanti e indietro per quei cunicoli bui, nelle tenebre, però che conosceva. E quando esce, si ritrovava in un buio, nelle tenebre, che non conosceva, e questo gli dava preoccupazione. Ma a un certo punto vede la luna che illumina, e si commuove. Molto spesso le persone sono così. Sono abituate alle tenebre in cui vivono, le tenebre, quel buio della miniera, che però, seppur tenebre, perché buio, non vedono, e danno conforto perché le conoscono bene. E se noi andiamo ad annunciare l'Evangelo, e se non si coglie la compassione, l'amore, l'attenzione che abbiamo per loro, è preferibile rimanere nei cunicoli, dove si sta sì nelle tenebre, si sta sì nel buio, ma è un buio che conforta. Ma noi sappiamo bene che quel buio non salva. Noi sappiamo bene che quel buio produce la morte. E poi quando escono, perché ci sono persone come Chawla che hanno il coraggio di lasciare le loro abitudini e di provare a guardare fuori, ma fuori c'è ancora buio, c'è ancora tenebra, e questo fa ancora più paura, e questo ancora più smarrisce. E se non ci siamo noi a confortare, come faranno ad avere il coraggio di guardare la luna? Come faranno ad avere il coraggio di guardare a Cristo? Come faranno ad avere il coraggio di guardare la luce quando ancora non l'hanno assaporata? Chawla, nella sua povertà di risorse, Chawla, nella sua semplicità, ha avuto il coraggio semplice di andare su e girarsi verso la luna. Ebbene, la luce c'è ancora oggi, la salvezza in Cristo c'è ancora oggi, dobbiamo accompagnare con passione e amore, con attenzione le persone, avere il coraggio di uscire dalle tenebre per vedere la luce. La luce può spaventare, ma poi la luce di Cristo ci consola, la luce di Cristo ci nutre, la luce di Cristo ci dà compassione. C'è chi ha il coraggio, c'è chi accetta Cristo e c'è chi non lo accetta, e c'è chi rimane nelle tenebre. E Dio sa che non c'è soddisfazione senza di Lui. E ce lo ricorda l'Ecclesiaste, capitolo 2, versetto 8. accumulai argento, oro, ricchezze. Mi procurai dei cantanti e delle cantanti, e ciò che fa la delizia dei figli degli uomini. Donne in gran numero. Così divenni grande e superai tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. La mia saggezza rimase, essa pure sempre con me. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro. Non privai il cuore di nessuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica e della ricompensa che mi è toccata da ogni mia fatica. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Potremmo pensare che solo un poveretto come Ciaula possa trovare la luce, perché in fondo cosa aveva? Aveva i cunicoli di quella galleria. Possiamo pensare che chi è ricco, chi sta bene, non abbia bisogno della luce del Signore, perché in fondo sta bene. Ebbene, l'Ecclesiaste ce lo dice, che nulla può soddisfare il cuore se non Dio. La mia via è occulta al Signore, e al mio diritto non bada il mio Dio. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, dice Isaia. Il creatore degli estremi confini della terra, egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile, dice il Signore. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. Insomma, se sei stanco, se sei affaticato, se non vedi i risultati, se sei scoraggiato, sappi che il Signore governa ogni cosa. Sappi che è il Signore che ti darà forza. Sappi che è il Signore che ti sosterrà. Matteo capitolo 11, versetto 25. È Gesù stesso che parla. Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui a quale il Figlio voglia rivelarlo. E sempre Gesù ci esorta, ci invita. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Non smettiamo di annunciare, iniziamo ad annunciare. Non smettiamo di portare gloria a Dio, perché le fatiche sono tante, perché i problemi sono molti, perché le difficoltà ci sono. Non smettiamo di sperare che il Signore toccherà altri cuori. Non smettiamo di sperare. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, Apocalisse 21. Poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono e diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suo popolo. E Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E ancora al versetto 6, a chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Non c'è scelta, o c'è salvezza o c'è condanna, o c'è vita o c'è morte, o c'è Cristo o c'è Satana, però c'è una promessa per coloro che riconosceranno il proprio Dio, per coloro che accetteranno Cristo, per coloro che si riconosceranno peccatori e accetteranno il lavaggio che viene da Cristo, il giusto lavaggio dal peccato che solo Cristo può dare. E la promessa è che Egli asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi e non ci sarà più morte, non ci sarà cordoglio, non ci sarà dolore e le cose di prima e queste cose saranno passate. A chi ha sete darà da bere e quest'acqua sarà un'acqua di vita pura e non finirà mai. Allora l'invito è a non opporre opposizione, ma ad annunciare la parola con passione, con amore. L'invito è a renderci a Cristo, a renderci a Lui. Che il Signore ci renda testimoni appassionati e coraggiosi della Sua parola. Amen. Padre, ti vogliamo lodare, ci vogliamo lodare e ringraziare per Gesù Cristo. Ti vogliamo lodare e ringraziare perché per mezzo di Lui possiamo venire a Te. Ti vogliamo lodare e ringraziare perché ci hai dato un ruolo di ambasciatori della Tua parola. Ti vogliamo lodare e ringraziare perché sei Tu che hai toccato il nostro cuore. Ti vogliamo chiedere, o Padre, di darci la saggezza che viene da Te. Ti vogliamo chiedere affinché possiamo annunciare la Tua parola in verità, ma non trascurando mai l'amore, l'amore che Tu hai avuto per noi. Ti vogliamo pregare affinché possiamo annunciare la Tua parola occupandoci degli altri, avendo passione e compassione degli altri. Ti vogliamo chiedere di rendere il nostro cuore sensibile, come è stato il cuore di Gesù. Ti vogliamo chiedere di non dubitare della Tua potenza, che Tu converti i cuori. Ti vogliamo chiedere di non dubitare dei Tuoi piani perfetti. Ti vogliamo chiedere di non dubitare che un giorno saremo con Te e un giorno ogni cosa proclamerà chi sei Tu e non ci sarà né pianto, non ci sarà né morte, non ci sarà più il peccato. Lode a Te per chi Tu sei. Amen.